Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al congresso dell'EAS, l'Associazione Europea per lo Studio del Fegato, parleremo di medicina rigenerativa, epatite C, steatosi epatica e trapianto di fegato. Bentrovati da Marco Caracciolo, siamo a Vienna al Congresso Internazionale sul Fegato, ILC, International Liver Congress. La medicina rigenerativa è il processo in cui si riparano le cellule danneggiate degli organi. Presto potrà essere utilizzata anche per curare la cirrosi epatica. Domenico Alvaro, presidente della Società Italiana di Gastroenterologia.
C'è stata un'ampia sessione dedicata alla medicina rigenerativa del fegato. Il concetto è che il trapianto non può essere considerato una terapia risolutiva delle malattie epatiche per la scarsità degli organi a disposizione, soprattutto per il fatto che l'invecchiamento della popolazione sta portando tanti pazienti ad essere al di fuori dei criteri del trapianto e quindi, come in altri organi, ci si rivolge alla medicina rigenerativa, il cui scopo è quello di rigenerare un organo danneggiato cronicamente. Quali sono le strategie che si stanno discutendo? O infondere delle cellule, che come per esempio quelle per cui noi stiamo iniziando un protocollo, sono delle cellule multipotenti, cioè vuol dire che hanno la capacità di differenziarsi in vari tipi di cellule, componenti cellulari del fegato, e noi li isoliamo dall'albero biliare. Oppure invece infondere delle cellule come le cellule mesenchimali o come cellule ottenute dal tessuto adiposo o i macrofagi ottenuti dal sangue periferico, che sono in grado, una volta attecchiti nel fegato, di contrastare il processo fibrotico. Poi ulteriore avanzamento, che però è ancora in sperimentazione in laboratorio, è quello di utilizzare i cosiddetti organoidi, cioè dei microorgani già costituiti, cioè già incapaci di funzionare come fegato in miniatura, e di infonderli facendolo attecchire nel fegato. Questo ovviamente sarà una tecnica del prossimo futuro, ha il vantaggio di avere già un microorgano che già è funzionante, che viene infuso nel paziente.
Steatosi epatica non alcolica, al via uno studio clinico che combina un antidiabetico e un agonista dei recettori per gli acidi biliari. Alessandra Mangia, Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Se pensiamo che nel 2015 in Europa c'erano 11.000 pazienti da trattare, non ci sorprenderà che adesso ci siano 15.000 stimati con NASH che aspettino con ansia risultati dai nuovi studi. Sicuramente quello che emerge come concetto, senza andare nel dettaglio delle diverse molecole, delle diverse combinazioni, è che si tratterà di una terapia di combinazione che avrà bisogno di farmaci modulatori della glicemia, perché molto spesso NASH significa diabete o disordini del metabolismo del glucosio, con farmaci antifibrotici o antinfiammatori che riescano a livello cellulare a modulare, come i modulatori dei recettori nucleari dell'FXR, la risposta citochinica e infiammatoria della cellula che deve difendersi da un eccesso di grasso dovuto a problemi metabolici. A San Giovanni Rotondo abbiamo diversi studi, sia di fase 3 che di fase 2, e è chiaro che questi studi hanno bisogno di uno sforzo incredibile sia da parte del medico sia da parte dei pazienti che vi partecipano, perché hanno delle valutazioni di risposta a lungo termine. In molti studi la risposta va valutata dopo diversi anni, perché per stabilire la progressione di un danno epatico vengono richiesti 5 anni come standard, molto spesso dall'FDA, però ci sono dei marcatori surrogati che consentono di valutare anche a breve termine quello che succede. Quindi i pazienti ingaggiati devono sapere che vanno incontro a un percorso lungo, i medici d'altra parte devono sapere che per arrivare ad arruolare un paziente hanno necessità di screenarne molti, e molto spesso ci sono in questi studi screening failure dovuti alla difficoltà ad avere dei predittori validi che riescano a far identificare quali sono quei pazienti a rischio di progressione, perché di questi ci dobbiamo occupare, non di tutti i pazienti con AFLD, con steatosi, che può essere presente all'interno del fegato dei nostri pazienti senza associarsi a una progressione, senza associarsi a infiammazione, senza associarsi al rischio di fibrosi e di cirrosi.
Uno studio globale basato sulle evidenze cliniche mostra che Sofosbuvir è un regime semplice ed efficace nei soggetti con epatite C affetti da ulteriori patologie. Alessia Ciancio, Ospedale Molinette di Torino.
Ma i dati sono molto interessanti, sono dati su più di 1000 pazienti nel nostro centro, quindi unico centro, sono stati trattati con la terapia con DAA, quindi con, in particolar modo con una terapia a base di sofosbuvir, e ha dimostrato che questo farmaco è assolutamente efficace in tutti i generi di pazienti, indipendentemente dalle comorbidità. Quindi comorbidità anche importanti, i nostri pazienti sono pazienti che magari hanno la pressione alta, l'ipertensione arteriosa, possono avere il diabete, possono avere altre comorbidità più importanti come malattie ematologiche, ad esempio il linfoma, le crioglobuline. Bene, questo studio vuole dimostrare che nonostante queste comorbidità la probabilità di ottenere una risposta sostenuta e quindi una guarigione è assolutamente identica a quella del paziente che non ha comorbidità. Abbiamo visto che la probabilità è oltre il 99%, quindi di guarire. Paradossalmente il dato che è emerso da questo studio è che chi non ha comorbidità ha una probabilità minore di rispondere alla terapia, anche se questa minore è assolutamente non significativa, perché si parla di 98% rispetto al 99%.
È possibile trattare l'epatite C nei soggetti con cirrosi compensata? Quali sono i vantaggi della terapia a 8 settimane? Erika Villa, Università di Modena e Reggio Emilia.
Quello che risulta ormai dall'esperienza che ci siamo fatti in questi anni è un'omogenea esperienza che i farmaci antivirali diretti nell'epatite C hanno una straordinaria tolleranza e una straordinaria capacità di raggiungere l'eliminazione virale completa nei soggetti trattati, anche in casi magari avanzati di cirrosi compensata. Abbiamo la possibilità con le formulazioni con il glecaprevir, prisventrevir, di avere un trattamento che è ridotto a 8 settimane, il che è un vantaggio molto grosso sia per il medico che deve gestire questi soggetti, sia per il paziente che vede la luce del tunnel molto velocemente raggiungerla, e quindi abbiamo la possibilità di avere una aderenza al trattamento antivirale estremamente elevata, e questo diciamo che ci dà un'opzione di trattamento veramente molto molto buona.
Uno studio indipendente basato sulla coorte PITER, il registro nazionale dei soggetti trattati con l'epatite C, ha valutato efficacia e sicurezza di elbasvir-grazoprevir. Loretta Candili, dell'Istituto Superiore di Sanità.
In questo studio noi abbiamo visto un'alta efficacia di elbasvir-grazoprevir, ossia il Zepatier, nella vita reale, nel real life dei pazienti, quindi una efficacia oltre il 95% in pazienti con un'età non molto giovane e con una serie di comorbidità come spesso questa popolazione è caratterizzata. Quindi oltre questa efficacia alta, la quale non era dipesa anche da altre condizioni come trattamenti precedenti di questi pazienti o il genotipo infettante, noi abbiamo osservato un altissimo profilo di sicurezza, quindi un buon profilo di sicurezza di questo farmaco con pochissimi effetti collaterali, e dall'altra parte abbiamo osservato anche un risultato abbastanza interessante, cioè non ci sono stati interruzioni di altri farmaci concomitanti o variazioni del loro dosaggio a causa di potenziali interazioni con la terapia antivirale. Le poche interruzioni o modifiche del trattamento non sono stati collegati alla terapia antivirale.
Trapianto di fegato nei soggetti epatopatici in scompenso acuto da abuso di alcol. È fattibile? Quali sono le condizioni? Patrizia Burra, Università di Padova.
Il 50% dei pazienti che entrano in un reparto specializzato per questa malattia purtroppo decedono senza una risposta alle terapie mediche al momento disponibili. Ecco perché si è creato da qualche anno nell'ambito dell'AISF, l'Associazione Italiana Studio Fegato, uno studio pilota che coordiniamo noi a Padova, presso la nostra azienda ospedaliera Università di Padova, che ha consentito di selezionare in maniera molto restrittiva, secondo criteri ben definiti e pubblicati, sempre da parte di una rivista che è legata all'associazione AISF. Questi criteri sono molto selettivi, come dicevo, in base a questi criteri si possono selezionare i pazienti e proporre loro il trapianto. Questo perché? Perché, come dicevo, essendo la mortalità senza trapianto molto elevata, questa è l'unica possibilità terapeutica che può essere loro offerta. Qual è il problema? Il problema è che la selezione si basa non soltanto su aspetti clinici, quindi medici, che in qualche modo sono abbastanza ben definiti. Il problema più rilevante è quello di fare una selezione che si basi su criteri sociali, su criteri familiari, su criteri culturali, quindi il paziente deve essere sottoposto ad un'attenta valutazione da parte di psicologi, psichiatri, tossicologi, assistenti sociali. Quindi deve in qualche modo superare questi gradini di valutazione che sono molto restrittivi per poter offrire poi un buon risultato, in modo che una volta fatto il trapianto il paziente si renda conto di quello che è stato lui proposto e quello che è stato offerto, perché sappiamo che il trapianto è comunque un dono, l'organo è comunque un dono, e in generale in Europa la mortalità in lista d'attesa, a seconda dei vari centri, dei vari paesi, varia tra il 7 e il 20%. Quindi purtroppo finché abbiamo pazienti che muoiono in lista d'attesa non è possibile offrire degli organi a tutti, e quindi la selezione adeguata. Il nostro studio pilota ha previsto fino ad ora, negli ultimi anni, un arruolamento di circa una trentina di pazienti, soltanto alla fine soltanto circa il 30% sono arrivati al trapianto, perché il 70% non supera i criteri, quindi questo è un dato che colpisce. Di questo 30% di trapiantati tutti sono sopravvissuti, quindi la sopravvivenza è del 100%. Purtroppo per i pazienti non selezionati per il trapianto la sopravvivenza nello stesso periodo di tempo è soltanto del 40%.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.